Io sono figlia di Maria Beatrice. Allora, dico Maria aiuto dei cristiani, dei capelli.
Aiuto dei cristiani.
Sì. Allora, avete passato bene questo d'estate?
Grazie.
Sì?
E lei come la faccia?
Credevo di morire, sono ancora viva, allora. Sono di più.
Niente morire ancora.
Anch'io credo.
Anch'io credevo di morire, sono ancora viva, vedete. Perché abbiamo preso poco la stessa età, no? Cosa vuole? Il Signore, ecco, mi sentite, sì? Il Signore sa fare le cose bene. Guardate, la cosa più bella che possiamo fare, la preghiera per eccellenza è il Padre Nostro, no? Ci ha insegnato Lui. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Quando lo diciamo, non diciamolo così meccanicamente perché lo sappiamo a memoria, pensiamo a quello che diciamo. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E la sua volontà come la facciamo a conoscere? Ci sono i comandamenti, i precetti della Chiesa e poi tutto quello che accade durante il giorno, i doveri del proprio Stato. Una è madre di famiglia, una è sposa di famiglia, un padre, un impiegato, qualunque lavoro facciamo noi. Lo facciamo per amore del Signore, lo facciamo per gloria sua, per la sua gloria. E per la salvezza delle anime, cominciando dalla nostra, perché noi dobbiamo salvarci l'anima, la prima anima da salvare è la nostra. E come facciamo a salvarci l'anima? Ci ha insegnato il Signore, prima di tutto ci sono i comandamenti di Dio, no? Tutti 10, non 9 o 9 e mezzo, tutti 10, 10 comandamenti di Dio. I precetti della Chiesa, quelli della messa, la domenica, le feste comandate, eccetera, va bene. E poi il nostro dovere quotidiano. Il Signore ci ha messi in una famiglia, in una situazione, in una nazione, e perché vedo, per esempio, lei, questa non è, l'Italia non è la sua nazione, no? Di che nazione sarebbe lei?
Congo.
Ok. Che grande nazione che è, molto grande, ecco, e c'è tanto del bene anche là, c'è anche tanto male perché bisogna cambiare certe cose, ma ci sono tanti cattolici nel Congo, sì, molto, e lo so perché io seguo sempre, e poi perché io originariamente volevo andare missionaria, sì, però il Signore mi ha scelto missionaria qua, in Italia, va bene? Perché anche queste sono missioni. Ecco, io ho questa missione di trasmettere la verità. Ecco, questa è la mia missione. Me l'ho saputa da Lui direttamente, perché sennò non me la sarei mai potuta attribuire da sola, scegliere da sola, non ce l'avrei fatta davvero. Questa è la mia missione, trasmettere la verità. Perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Io. Non c'è nessun altro che possieda la verità, sapete, se non Dio. Lui. E Lui, Dio, Trinità, ha voluto che suo Figlio, seconda persona della Santissima Trinità, si facesse uomo. E morisse come è morto, poi. Per amore nostro. Perché capissimo dov'è la verità. Perché abbracciassimo la verità. Io ricordatevelo sempre questo. Quando sentite qualcuno proclamare qualche cosa, dire così, questo, quell'altro, e sembrano tutti dei profeti, sembrano, mamma mia, cosa, adesso è pieno il mondo, no? Voi pensate a questo, Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. La via per salvarsi l'anima. Perché una volta che siamo stati creati, la nostra anima è creata, non abbiamo qui manente per mansione, dicono in latino, cioè una dimora eterna, non l'abbiamo qui su questa terra. Tutti dobbiamo morire. Ma che cos'è la morte? Non è altro che il passaggio da questa vita terrena, umana, fatta di carne, anche che ci pesa tanto questa carne, alla vita. qualità vera solo della nostra anima spirituale, perché non moriremo più. Noi siamo immortali, abbiamo avuto un principio ma non avremo fine. Ci pensate sopra questo ogni tanto. Guardate che è importantissimo, perché qualunque azione noi facciamo ha un peso per tutta l'eternità. È buona, domani io avrò il premio di questa azione buona. È cattiva, dovrò purificarmi, dovrò patire, dovrò cercare di rimediare. Allora, prima di fare qualche cosa, ci mettiamo anche a pensare, a ragionare, a dire: ma è buono questo che sto facendo? È una cosa che va bene? È una cosa per la quale avrò la vita eterna da godere, non da soffrire? Perché tutti avremo la vita eterna. Ma pensate alla differenza tra quelli che saranno in paradiso e quelli che saranno all'inferno. L'inferno non finisce mai. Non c'è fine per l'inferno, sapete? Come non c'è fine per il paradiso? Ma un conto è godere, un conto è vedere cose buone, stare con persone buone, non avere più nessun male, né mal di testa, né mal di piedi, né mal di gambe, né mal di schiena, niente. Non sentire più la stanchezza del lavoro, di niente. Essere sempre perfetti così. Pensate, questa è la nostra eternità, sapete? In più vedere Dio, che è la gioia più bella che si possa vedere, meglio di tutti i film, di tutti i cinema, di tutti i divertimenti possibili e immaginabili. Perché in Dio vedremo anche tutta la natura, vedremo anche tutte le terre, vedremo tutto quello che il Signore ha creato, vedremo tante anime buone. Pensate che staremo insieme tutta l'eternità in paradiso con la Madonna, che è il capolavoro di Gesù, di Dio, la Madonna, sapete. E la Madonna non è Dio, è di natura umana come noi. Solo che grado di santità. Ma perché l'ha voluto? È costato, ma che lei sapete essere buone. Pensate solo accettare la morte di suo figlio, non inveire contro quelli che lo uccidevano suo figlio, non maledirli. Pensate all'eroismo della Madonna. Era là, ai piedi della croce, a vegliare e vedere suo figlio morire in quella maniera, però non ha maledetto nessuno. Anzi, ha pregato che si convertissero. Capite voi? Pensate, in paradiso staremo sempre con la Madonna. La vedremo tu per tu, come adesso ci vediamo noi così. Parleremo con lei e con tutti i santi. Voi di sicuro ne conoscete di santi, no? Avete letto qualche vita di qualche santo? Oppure siete devoti di qualche santo? Sì, beh, io sono figlia di Don Bosco, quindi io lo conoscete Don Bosco, no?
Sì.
L'avete sentito nominare almeno se non altro?
Sì, sì.
Pensate tutti i santi, San Domenico Savio, tutti anche questi frati, queste suore, tutti i santi, staremo con loro per tutta l'eternità insieme, conversando placidamente, tranquillamente, godendo gli uni degli altri, senza nessuna invidia, senza nessun rancore, senza niente, volendoci un gran bene gli uni gli altri. Questo è il paradiso. Ma chi ce la fa fare non andare in paradiso? Certo, il demonio non vorrebbe, e quelli che si sono dati a Satana, anche quelli non lo vorrebbero, vorrebbero rovinarci. E allora che cosa fanno? Cercano di farci arrabbiare. Io credo che una delle prime cose che cerchino di fare è che quelli che non sono buoni ci fanno arrabbiare, è vero, non è vero? Sì, è così. E noi invece dobbiamo tenere duro e cercare di non arrabbiarsi. Non cerchiamo, perché vedete, nell'ira non si ragiona più meglio. E magari si dicono delle cose che dopo, se ci potessimo rimangiarle, le rimangeremo tutte. Però il momento dell'ira non eravamo padroni di noi stessi e abbiamo dette. No, il momento della stizza è così. Oppure quando ci fanno del male, che vogliamo magari del male agli altri, che ritorni su di loro il male che vogliono fare a noi, eccetera. Tante cose di questo genere. E Gesù che cosa ha detto a quelli che lo crocifiggevano? Ve lo ricordate? Il Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sentite, lui Dio, lui che ha fatto solo del bene, ha fatto solo del bene, è passato in questo mondo aiutando tutti in tutte le maniere, immaginate, che si è preparato, ha sofferto quello che ha sofferto ed è morto in croce in quella maniera che è morto, per ottenersi la felicità eterna a noi. Perché se lui non si offriva così al Padre, le porte del paradiso erano chiuse, sapete? È lui che ha ottenuto al Padre, dal Padre suo, il perdono dei peccati nostri, in modo che potessimo andare in paradiso. Il paradiso era chiuso ermeticamente. Tutti, anche i santi dell'Antico Testamento, i profeti, tutte le persone buone, erano tutti in una specie di purgatorio. Erano in attesa, ma non potevano entrare in paradiso. Non potevano vedere Dio. Non soffrivano più, magari non soffrivano più, ma erano sempre con quest'ansia di voler vedere Dio, di voler godere il Signore. Ma non avrebbero potuto farlo. Finché non è morto Gesù. Gesù è morto per questo, per aprirci le porte del paradiso. Le porte del paradiso, col peccato di Adamo, erano chiuse. Immediato. Non c'era rimedio. Solo che Dio è giustizia infinita, vedete. Dio non può punire una persona se non ha fatto del male. Perché è giustizia. Se uno fa soffrire una persona che è giusta, che è buona, è ingiusto? Se uno fa soffrire uno che è stato un delinquente, lo capisco, si mettono in prigione, si fanno fare i lavori forzati, quello è giusto perché ha sbagliato e che faccia la penitenza. Ma fare penitenza a chi non ha fatto del male? Pensate tutti i neonati, che nella storia dell'umanità sono morti. Anche senza essere uccisi, i santi innocenti sono stati uccisi, ma chi fa l'aborto uccide. Guardate che l'aborto è un omicidio, l'aborto voluto e premeditato, non l'aborto involontario, quello che avviene per natura perché c'è qualche malore, eccetera, no, quello no. Ma uno che fa l'aborto volontario, premeditato, è un omicidio. Tu sai quel bambino là che porta in seno che cosa sarebbe diventato? Se un Galilei l'avessero ucciso quando era in seno di sua madre, noi non avremmo uno scienziato di quel genere. Se San Paolo, diciamo i grandi santi, San Francesco d'Assisi, se la mamma avesse abortito, e guardate che il Signore non sostituisce con nessuno, Lui crea l'anima di ognuno e dà all'anima una missione da fare. Se noi, per nostra colpa, togliamo questa missione, ne rendiamo conto a Dio, sapete. Dopo è vero che possiamo chiedere perdono, per carità. Il Signore ci perdona, ma ricordatevi che è un omicidio premeditato, un omicidio, perché non so io che cosa sarebbe diventato questo bambino o questa bambina, ecco, che porta insieme quella. Non so, un San Francesco d'Assisi, un Dante Alighieri, un Papa, siamo passati tutti per quella via, vero? Un uomo e una donna ci hanno concepito, Dio ha creato l'anima e siamo nati, ci ha lasciato vivere. Adesso tutta la catechesi che ho fatto in vita mia, se mia mamma avesse abortito, nessuno sapete l'avrebbe fatta al mio posto, nessuno. Perché quello che il Signore ha destinato che una persona faccia è personale e non lo fa sostituire con nessun altro. È vero, il Signore, se noi chiediamo perdono, ci perdona. Ma dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo capire il grande peccato che è l'aborto. L'aborto è l'uccisione di una persona, che potrebbe essere un futuro santo, un futuro ingegnere, un futuro, un Dante Alighieri, un Marconi, Walter Acquisca, che sappiamo noi? Noi lo sappiamo. Pensate, anche solo fosse una persona normale, uguale, ma abbiamo noi il diritto di dire a una persona: tu non devi vivere, tu, io non voglio che tu viva? Non possiamo. E vedete, pensate all'umanità, nell'umanità quante di questi peccati, quante, perché gli aborti dicono che sono numerosissimi. E quelli sono peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, sapete? Il Signore ci chiederà conto anche a noi, a tutti chiederà conto di questo, a tutta l'umanità, perché se lui fa il miracolo, perché è un miracolo grandissimo, di creare un'anima, una persona, e lo fa con tanto amore il Signore, basta che ci siano le condizioni esatte, quelle dovute, quelle che lui ha dichiarato che debbano essere, allora come si fa a ergersi a noi, a giudici, e a dire: questo deve vivere, questo no, questo deve morire, questo no, questo lasciamolo vivere? Lo capite che non possiamo, non possiamo. E allora l'umanità che è piena di questi peccati ne soffre tutta, ne vanno di mezzo anche i buoni, anche quelli che non hanno nessuna colpa, anche quelli che non hanno fatto questo grande peccato. Purtroppo è così. Certo che chi ne va di mezzo innocentemente ha un grande merito davanti a Dio, e domani, e per tutta l'eternità saranno, godranno della visione di Dio. Perché i santi non hanno fatto la penitenza per tutti? Se voi leggete, avete letto qualche volta le vite dei santi? Sì, qualche volta. Ecco, se potete, leggeteli. Vedete che cosa hanno sofferto? Eppure erano santi. Il santo dei santi non è Gesù? Più santo del figlio di Dio, me lo volete dire, se c'è qualcuno nel mondo? No. Guardate che cosa ha sofferto. Guardate come ha permesso che lo uccidano. Perché se lui voleva, anche senza alzare un dito, avrebbe distrutto tutti, avrebbe annientato tutti, col potere che ha Dio. No, ha voluto partire e morire così per amore nostro, per ottenerci un sacco di grazie. Perché se abbiamo i sacramenti, se abbiamo la vita spirituale, se abbiamo Lui rinchiuso in corpo, sangue, anima e divinità in quel tabernacolo, a me piange il cuore, sapete. Io sono vecchia, e ho visto parecchie generazioni. A volte ricordo di quando ero bambina la devozione che avevamo del Santissimo Sacramento, il rispetto del Santissimo Sacramento, il rispetto della Chiesa che è la casa di Dio. Se dicevamo qualche parola, qualche chiacchiera, perché sapete, i bambini, anche i bambini a volte chiacchierano, ma qualche parola, non discorsi lunghi, andavamo a confessarci subito, ho chiacchierato in chiesa. E il prete diceva, guarda che là c'è Gesù presente, non lo devi fare. Invece che chiacchierare, parla con Gesù. Mi diceva il prete, parla con Gesù. E io dicevo, sì sì, ha ragione, parlo con Gesù. Glielo dico le cose. Se mi risponde va bene, se non mi risponde va bene lo stesso. Basta che lui abbia capito quello che volevo dirgli. E non si parlava e non si chiacchierava. Adesso le nostre chiese sono diventate mercati. L'impressione che ho io, il malessere che mi viene, quando vedo che è finita la funzione, se vi mettete le persone così, si mettono a chiacchierare in chiesa come fosse il cortile o il salotto. Io vado fuori dalla chiesa dicendo Signore perdonami, Signore perdonami, Signore perdonami. Guardate che bisogna che ritorniamo all'essenza delle cose, sapete? La mia casa è casa di orazione, ha detto Gesù, e voi ne avete fatto una speronca di ladri, io una speronca o un bazar di chiacchiere e basta. Ma non è permesso. Se devo dire a una, per favore tirati più in là, glielo dico sottovoce, senza disturbare nessuno. E il Signore davvero non mi manderà in purgatorio perché ho detto, oppure per favore mi lascia passare. Ecco, una cosa così è logico, non bisogna essere assolutisti così, però non di più. Non intavolare una chiacchierata come fosse, non so, io in cortile o in un salotto. E se le vostre amiche, se le vostre amiche, se le persone vi fermano, voi dite, andiamo fuori a chiacchierare, andiamo fuori a parlare. Lo dite sottovoce, con molta gentilezza, senza umiliarle, senza, perché non abbiamo il diritto di umiliare gli altri, ma andiamo fuori a parlare. È meglio, perché qui è la Chiesa, c'è il Signore. Vedete che non solo non si arrabbieranno, ma diranno, ha ragione, non ci avevo pensato. Sempre con gentilezza, sempre con carità, senza far venire le cose dall'alto come dici io so e tu non sai, sei una cretina. No, no, no. Con molta gentilezza sempre, sempre con carità. Ma diciamolo, abbiamo il coraggio. Perché se cominciate, voi, qua, diciamo, quelli che siete presenti, poi le dite ai vostri figli, ai vostri amici, ai vostri cugini, così, propagate la cosa. Ecco, in modo che tutti finiscano col sapere questo. E poi quando tocca a voi personalmente, perché succede anche con me, se tocca a voi, dice, non parliamo qua, andiamo fuori. Sono quattro passi che c'è andare fuori della chiesa, no? Andare fuori della chiesa. E fuori della porta della chiesa dite tutto quello che volete. Ma fate questo. Abbiamo il coraggio tutti di farlo. Perché guardate che il Signore ci chiederà conto anche di ogni parola oziosa. Questo è davvero. Quando moriremo, c'è l'esame di coscienza, c'è il Signore che ci dirà quello che è bene e quello che è male. Certamente, ma io penso che nessuno di voi sia in peccato mortale, e se è in peccato mortale corra a confessarsi subito e si mette in grazia di Dio. E che vi salviate tutti l'anima, che ci troveremo domani tutti in paradiso a fare una bella chiacchierata insieme in paradiso, no? A godere soprattutto, pensate. Perché dovete pensare questo, che il paradiso è il godimento eterno della visione di Dio. Ma è il godimento. La nostra vista godrà, il nostro tatto godrà, tutto il nostro corpo, quando ci sarà la risurrezione della carne, godrà. non avremo più nessun male, non ci saremo più disordini né muti né malattie di nessun genere. Ma pensate quanto si starà benino adesso. E per tutta l'eternità, non per 10 anni, per 20 anni, per 100 anni, per tutta l'eternità, che non finisce mai, non finisce mai. Forse non ci pensiamo mai abbastanza noi a questo. Sapete che andiamo incontro alla vita eterna? Che ci crediamo o che non ci crediamo, ma guardate che è così. Voi ci credete perché sennò non sareste qua. Allora mettiamoci a posto nella vita eterna. Cerchiamo di meritare più cose possibili buone, in modo da avere una vita eterna gloriosa, bella, senza più nessun male, né mal di testa, né mal di gambe, né mal di schiena, senza nessun dispiacere, senza nessun distacco, volendoci un gran bene gli uni con gli altri. Là non ci sarà più odio, non ci sarà più rivalità di nessun genere. Godremo gli uni degli altri. Ma pensate che bello, che bello. Non c'è il mio posto, il tuo posto, tu meriti qua e quell'altro non merita là, io avanti. No, niente. Tutti godremo di tutti. Oh, certo che la gloria è diversa. Ma la gloria, sapete in che cosa consiste la gloria del paradiso? Nella conoscenza di Dio. Chi ha la gloria più grande è perché conosce più a fondo il Signore. I neonati, battezzati, che sono morti, sono in paradiso, no? Fatto nessun peccato, cari. Però avranno una gloria relativa, non hanno né sofferto, non hanno vinto le tentazioni, perché sono morti ancora prima di avere la ragione. Perché per fare il peccato bisogna capire. Ci vogliono 3 cose per fare il peccato mortale, diciamo, ecco, il peccato mortale: la materia grave, la piena avvertenza. I bambini non ce l'hanno la piena avvertenza, ecco perché vanno in paradiso dritti loro, senza fare neanche l'ombra del purgatorio. È deliberato consenso, cioè so che questo è male, lo faccio lo stesso. Questo è il peccato, sapete. Dopo ci sono i peccati involontari, cioè io ho proprio tutta la voglia di vivere bene, di fare quello che tu vuoi, Signore, però in quel momento questa persona mi ha fatto proprio da fuori, come si dice, di stracci, e mi ha fatto arrabbiare. Io non dovrei arrabbiarmi. Se io ho un po' di calma e penso, ma perché devo arrabbiarmi? C'era una persona egoista che mi diceva, era simpaticissima, diceva, sa perché io non mi arrabbio? Perché dico, sì, dovrei arrabbiarmi per questo e questo motivo. Ma chi me la fa fare che si fa fatica a arrabbiarsi? E dopo si sta ancora male. Ah, oh, no, fai quello che vuoi, io non mi arrabbio. Quello lo faceva per motivi umani, no? Per non star male dopo, perché naturalmente la bile ne va sempre di mezzo quando ci si arrabbiati, lo sapete questo, no? C'è tutto il sistema nervoso, tutto. Facciamolo per amor di Dio. Ecco, dite a voi stesse, ecco, io adesso dovrei arrabbiarmi. Ma chi me lo fa fare? Ancora dopo devo andarmi a confessare che mi sono arrabbiata. Devo chiedere perdono al Signore, offendo il Signore. Magari mi scappa qualche parola che non dovrebbe scapparmi. E allora perché mi devo arrabbiare? Sto male io fisicamente. Mi faccio del male spiritualmente, ma chi me la fa fare? Ma chi me la fa fare di arrabbiarmi? Però a volte è il dovere di dire qualcosa. Perché se una cosa è mal fatta, io devo dire, guarda, questo è mal fatto, non dovrei. Allora, ma lo dico bene, lo dico con gentilezza. Avete, per esempio, non so, una persona che lavora per voi e vi fa il lavoro paghe. È giusto che voi lo diciate, però non senza arrabbiarvi. prendete questa persona e dite: guarda, questo lavoro andava fatto così e così così, tu l'hai fatto colà, l'hai rovinato, adesso per favore cerca di riparare. Se io le dico cretina, stupida e imbecille e non so che cosa me ne viene in tasca? Niente, perché il lavoro è mai fatto lo stesso. Non si aggiusta per questo, no? Non si aggiusta per questo. E che cosa fate? Avete offeso la persona? Perché nessuno ha il diritto di dire questi titoli alla persona, anche se sbaglia. Dire: guarda, hai sbagliato. Avresti dovuto fare così e così e così. Adesso per favore devi fare il lavoro, ma con calma, con tranquillità, con gentilezza. Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facessero a voi. A nessuno di noi piace che gli altri ci maltrattino. A nessuno piace che gli altri ci dicano cretino, stupido, imbecille o cosa del genere. A nessuno piace. E allora perché noi dobbiamo trattare gli altri così? Non fate agli altri quello che non vorreste che gli altri facessero a voi. È la carità cristiana. Perché poi quando l'avete umiliato, gli avete detto imbecille, gli avete detto qualcosa, avete cambiato qualcosa. Il lavoro si mette a posto. Quello che ha sbagliato. Se invece voi con calma dite: no, guarda, questo è sbagliato così e così, avresti dovuto fare colà. Quello capisce l'errore, lo accetta e la prossima volta non sbaglia più, oppure gli fai il lavoro. Perché siete stati? Perché se, guardate, quello che sbaglia fosse Gesù, avesse il coraggio di dirgli: imbecille, stupido, che cosa hai fatto? Sei senza testa? Non capisci niente? Direste così a Gesù in persona. E Gesù ha detto nel Vangelo, c'è scritto: qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta. Al minimo. E chi è quel minimo? È una persona che per esempio è a vostro servizio, è una persona che è un operaio, che non è un ingegnere, è una donna di servizio che deve fare pulizia, deve fare qualche cosa, è un ragazzino che ancora non ha la maturità di capire, di sapere bene le cose e che sbaglia. E noi non abbiamo il diritto a sapere. Proprio non abbiamo il diritto di umiliarlo, non abbiamo il diritto di annientarlo per questo, non abbiamo. Abbiamo il dovere di dire: guarda, questo è sbagliato, per favore un'altra volta lo fai qua, lo fai diversamente, oppure guarda, se tu fai in questa maniera ti rendi di più e non fai eccetera. Sempre con bontà, sempre con rispetto. Questo è vivere cristianamente. Questo è quello che ci insegna Gesù nel Vangelo. O crediamo in Gesù e crediamo nel Vangelo, perché lo sapete che è stato dichiarato dalla Chiesa veramente parola di Dio, e là c'è la parola della Chiesa indefettibile che non può sbagliare in questo. Allora io o ci credo o non ci credo. In un certo momento io penso: ma ci credo? Ma quella persona che ha agito così, ci crede o non ci crede? Io rimango là, ce l'ho fatta anch'io tante volte. Perché se crediamo che ogni persona ci rappresenta il Signore, e io devo, davanti a Dio, trattare ogni persona come trattassi il Figlio di Dio, provate a pensare, provate a fare un po' di esame di coscienza. E se, disgraziatamente, abbiamo sbagliato finora, abbiamo trasceso, abbiamo offeso le persone, le abbiamo trattate come non dovrebbero essere trattate, come figli di Dio, chiediamo perdono. Noi abbiamo sempre la confessione, abbiamo sempre il pentimento. il pentimento. Ti ti rendete davanti a Gesù, dici: Gesù, ho proprio sbagliato, non ho pensato che io, dicendoti cretino, stupido, dicevo a te, credevo di dirlo a un uomo, una donna, quello che vuoi. L'ho detto a te, perdonami, Signore, perdonami. E il Signore vi perdona, sapete, andate a confessarvi, se non volete che il confessore vi conosca, andate ancora nei confessionali di una volta con i buchetti piccoli così, che non si vedeva mai chi era di... Capite? E vi confessate. Là, il confessore non vi conosce. Andate da chi non vi conosce. Là sapete che è Gesù in quel momento. E perché se voi siete pentiti, queste parole che dice il confessore, io ti assolvo. Ma mica crede che ci assolve, scusatemi tanto. E prete, ma può essere anche un peccatore più peggiore di me, per dire, io non lo so. Ma non è il prete, è Gesù in quel momento che si dice io ti assolvo. Però per essere assolti bisogna che capiamo di aver sbagliato. E bisogna che confessiamo, sì, ho sbagliato. Ho sbagliato arrabbiandomi con quella persona, ho sbagliato offendendola, ho sbagliato umiliandola. Ma voi dite, ma però aveva sbagliato. E quante volte non sbagliamo noi? E se il Signore facesse così con noi tutte le volte che sbagliamo, provate a pensarci. Non parlo di peccati mortali, che sapete che per un peccato mortale deve esserci tre cose: la materia grave, la piena avvertenza, so che questo è peccato mortale e a dispetto di Dio, della Madonna e dei Santi lo voglio fare lo stesso, e il pieno consenso. Questo è il peccato mortale, se non sono quei peccati veniali così, ma anche i peccati veniali dobbiamo eliminarli il più possibile, Io per esempio, supponiamo, una persona può dire, io sono irascibile, mi arrabbio per niente, ma chi te la fa fare? Io, a quelle persone che si arrabbiano per niente, io dico, con me ridono troppo, finiscono sempre con essere grandi amici, e io dico, sentite, fate più fatica a arrabbiarvi che non a fare a meno, perché arrabbiarvi vi va il sangue, non so, delle vene che corre come non so che cosa, mettete dentro quei veleni che ci sono nel corpo quando ci si arrabbia, e ne viene anche un male fisico oltre che un male morale. E quando uno è arrabbiato non ragiona più, diventa come un animale. E allora mi devo mettere a livello d'animale io? Io sono una persona umana, non sono un animale. Allora cerco di frenarmi e mi direte, si fa fatica, oh sì sì, a questo sono d'accordo. Bisognerebbe, vedete, che queste parole che io vi dico adesso, e penso che le abbiate sentite anche da bambine, no? Bisognerebbe cominciare molto presto a essere padroni di noi stessi. Io volevo farmi suora, avevo la vocazione, no? Volevo farmi suora. E il Signore, per grazia sua grandissima, mi ha fatto capire presto che io non avrei potuto farmi suora se mi arrabbiavo. Se era facile arrabbiarmi, come facevo a farmi suora? Che devo vivere con 20, 30, 40, a volte anche 50 altre persone in pace, tranquille, e dire... Magari una superiore che mi diceva di fare delle cose che per me erano assurde e dovevo dire sì signora, va bene, e fai. Ma scusate, è così. Allora, sì, nella vita matrimoniale, per esempio, siete, non trovate mai un marito e una moglie uguali. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di pensare, ognuno ha la propria personalità, ed è giusto che sia così. così. Sapete che siamo 6-7 miliardi di persone al mondo e non ce ne sono due più uguali. Il Signore è una fantasia, è onnipotente, per niente non è onnipotente. Non ne trovate due di uguali, neanche i gemelli sono uguali. Hanno un carattere diverso, ma qualcosa sempre di diverso. E allora, io devo rispettare gli altri. Uno non la pensa come me, e padrone di pensarla come vuole. Ah, io devo pensare come lei. No, pensa come vuoi tu. Ma rispetta anche il pensiero degli altri. Se uno mi dice che questa bottiglia non è verde, io dico, beh, guarda, è lampante che è verde, colore verde. È vero o non è vero? No, non è verde. Di che colore vuoi che sia? Gialla? Non sarà gialla, che mi importa, beh. Vuoi che stia a litigare per una bottiglia? Ma ditemi quante volte noi litighiamo per delle cretinate, per delle stupidate che non stanno né in cielo né in terra. Uno ha messo questa roba qua, invece io la volevo per di là. Una litigata, ma no, bestia, ma cosa importa? Ma cosa importa? Non me lo volete dire. Non siamo mica noi padroni del mondo. E non è mica detto che come la pensiamo noi che sia giusto e che tutti devono pensare, che devono rispettare il mio modo di pensare, giusto, ma rispetto anch'io il pensiero degli altri, quante litigate di meno ci sarebbero a questo mondo, ditemi, quante arrabbiature di meno, ci starebbe meglio fisicamente e soprattutto spiritualmente. Ora vedete, io non sapevo oggi qua che cosa il Signore mi avrebbe fatto dire, perché io prego, vengo qua e dico sempre, Signore parla tu. Se mi ha fatto dire queste cose, che io non avevo neanche parlato in camera del cervello di dire, vuol dire che ne avete bisogno. E io le dico questo. Senza conoscere nessuno di voi personalmente, senza pensare ne avrà avuto bisogno di questo, oh, per carità. Però se il Signore me le fa dire, vuol dire che praticamente manchiamo in queste cose, perché finiamo col mancare di carità. E la carità è la totalità della perfezione, della santità. Vedete, se voi amate veramente il Signore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Però è il massimo comandamento. E secondo è come primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora, come vorrei che mi trattassero? Io ho sbagliato. Supponiamo, dovevo fare quel lavoro così, l'ho fatto con l'altro, ho sbagliato. Come vorrei che gli altri mi trattassero? Vorrei che mi dicessero, guarda, hai sbagliato a fare così, la prossima volta cerca di non farlo così, farlo colà. È vero? A tutti piace essere trattati bene, sapete, a tutti. A nessuno piace essere trattato male, di essere stupido, cretino, non potevi capire che hai fatto così e veniva fuori un pasticcio. No, a nessuno piace così. Allora, se non piace a noi, perché lo dobbiamo fare agli altri? Ecco la carità questa. Ecco la carità. Fai agli altri quello che piacerebbe che facessero con te. Hai sbagliato? Riconosco di aver sbagliato. Spiegami bene dove ho sbagliato. Aiutami a non sbagliare un'altra volta. Dammi, così sia. Perché anche se voi gridate, fate una scenata, lo sbaglio sparisce. Ditemi, rimane lo stesso. Ma se voi con calma dite, no, guarda, questo è sbagliato, la prossima volta si fa così con l'acqua. Per carità, è mica la morte di un papa? O non cade mica il mondo, no? Vedete dove andiamo noi a volte a peccare, perché è un peccato. volte che noi ci adiriamo, pecchiamo. Non vuole il Signore. Il Signore vuole che ci comprendiamo, che perdoniamo, che spieghiamo, sì, dov'è l'errore, come deve fare, ma sempre con carità. Trattare gli altri come vorremmo che gli altri trattassero. Se io penso che il me, tizio Caio Sempronio che mi è davanti, è Gesù, avresti il coraggio di dirgli cretino stupido che hai sbagliato, non capisci niente, eccetera, eccetera. Lo diresti a Gesù? Io penso che no. Io penso che no. Allora pensate che...
Se la persona sbaglia veramente nei nostri confronti. Anche se la persona che abbiamo di fronte sbaglia.
Sì, anche se sbaglia.
Anche se sbaglia.
Anche se sbaglia. Lo sbaglio ricade su di lei, ma non su di voi. Mi spiego? Perché quante volte, Gesù, ditemi il giudizio che ha fatto su Gesù, l'hanno condannato a morte. Più errore grave di questo, ditemelo, volete dirmi un errore più grave di questo? Condannare un Dio che ci ha creato, che ci vuol bene, che muore per noi, e condannarlo a morte. Eppure, guardate come ha trattato, guardate come ha sofferto il silenzio, guardate con che carità gli ha trattati. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Usci sapevano che facevano male. Certo non credevano forse che era il figlio di Dio, ma anche una persona umana non si tratta così. Capite? Ecco, questo è. Però se noi ci nutriamo di pensieri di umiltà, di carità, bisogna che ci coltiviamo noi, da noi stessi, che durante, sapete, io non so se voi fate un po' di meditazione la mattina, io penso che le preghiere le diciate la mattina, ma oltre le preghiere fate magari 5 minuti di meditazione, in questo senso, oggi Signore dovrò fare questo e questo e questo lavoro, incontrare queste e queste persone. Dovrò stare attenta perché con quella persona là che mi dà sempre i nervi mi viene da trattarla male. Mettete in conto anche questo. Mettete, oggi devo trattare con questa persona, che questa è simpatica, ma quella è proprio antipatica. E come Signore devo essere buono anche con quelle che sono antipatiche. Perché se io tratto male una persona, anche se mi è antipatica, tratto male Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Guardate, scrivetelo in grande nel vostro studio, nella vostra camera. Qualunque, e sono le parole di Gesù, sapete, non sono mie, perché io non posso mica dirvi niente. Io vi ripeto solo quello che dice Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, perché Gesù tratta noi come i suoi fratelli, tutti. L'avete fatta a me. Non c'è la scusa né di sapienza di uno che è intelligente, uno che è stupido. No, 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 no. Uno che è cattolico, uno che non è cattolico. No, tutti, tutti, tutti dobbiamo trattare bene. Cattolici, non cattolici, amici, nemici, parenti, non parenti, italiani o africani o asiatici, o non importa, siamo tutti fratelli davanti a Dio, tutte creature dello stesso Dio.
Sì, però possiamo difenderci di fronte a...
Sì, certo, ma la difesa nostra deve essere sempre fatta con tanta carità. Guardate, se vince di più, si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Questo si dice volgarmente, vero? Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Se dite improperi, se dite tutto quello che volete, non fate niente. Se con bontà dite, ma perché mi tratti così? Ma perché hai fatto così? Provate. Vedete la reazione degli altri. Rimangono, la interdetti subito. perché dicono, guarda, invece di arrabbiarsi, invece di dire cretino sarai tu, eccetera, eccetera, va bene, guarda, ancora mi tratta bene. Li vedete sconcertati, non sanno più che cosa fare. Provateci, provateci. È così.
E i padri che ammazzano i figli adesso, cosa succede nelle famiglie?
Guardate, quella, la relazione c'è sempre stata. Da quando il mondo è mondo, da quando il mondo è mondo, il male c'è sempre stato. È entrato Satana. Satana ha vinto con Adamo ed Eva, li ha fatti peccare. E da allora cerca di fare tutto il male possibile. Io penso che quando uno arriva a quel punto, o non ha più il bene dell'intelletto, è diventato pazzo, o l'ira lo acceca talmente da non capire più niente, perché a sangue freddo uno non uccide uno della sua famiglia. Ma quello è sempre stato, sapete, guardate che è sempre stato,
sempre.
No, non sono solo i nostri tempi, solo che adesso quei mass media li sappiamo, li conosciamo. E siccome anche l'umanità è molto moltiplicata, siamo molti, molti miliardi di più, aumenta anche il male. Poi mettete un'altra cosa. Queste persone che agiscono così, pregano, ricevono i sacramenti, vanno a confessarsi. Si arriva a questi punti a fare del male, o per pazzia, cosa che può succedere, uno diventa pazzo, non capisce più, non ragiona più, fare delle cose, oppure proprio per cattiveria pura. Perché? Perché non adopera gli sacramenti, non adopera gli aiuti che il Signore ci ha dato a tutti, la preghiera. Signore, aiutami a essere padrone dei miei nervi, aiutami a essere padrone di me stesso, aiutami a non trascendere, a ragionare sempre. Perché uno che fa così vuol dire che è fuori di ragione, sapete, perché se uno ragionasse non ucciderebbe né padre né madre né figli né nipoti. Se noi ogni mattina diciamo quella bellissima preghiera del Via d'Oro, lo sapete, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo mondo, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, la tua preservami dal peccato o dal male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Se voi dite solo questo col Padre nostro, l'Ave Maria, in gloria e l'angelo di Dio, basta, non occorre mica dire tante preghiere, però ditele ad agio pensando quello che dite, non dite tanto perché lo dovevo pagare quest'obolo e le ho dette, basta, no, provate a dirle pensando. Quando dite Padre nostro che sei nei cieli, è nostro, è padre di tutti. Sia santificato il tuo nome, perciò Signore, che non sento bestemmia. Sia santificato, venga il tuo regno, che tutti ti vogliono bene. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, abbiamo bisogno. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè rimetti a noi i nostri peccati come noi perdoniamo agli altri. Ah, io me la sono scritta, quella donna, o quell'uomo, o quella persona che mi ha fatto quel dispetto deve pagarla. No, allora non dire Padre nostro, perdona a noi i nostri come noi li perdiamo gli altri. Noi abbiamo il dovere di perdonare, sapete, perché siamo tutti suscettibili a peccare. Chi è perfetto? Io no, di sicuro, ma non so, anche voi credo che nessuno sia perfetto, no? Nessuno. E non se abbiamo avuto noi bisogno che il Signore ci perdoni, perché non perdoniamo gli altri? Capite? Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. E quella, tradotto molto male, non ci indurre in tentazione, è tradotto male. Vuol dire non ci lasci accadere in tentazione. Non ci lasci accadere nella tentazione. Il Signore non ci induce in nessuna tentazione. Non ci lascia accadere nella tentazione. La tentazione viene mai da Dio, sapete? Mai. Dio non tenta nessuno. Siamo tra noi e il demonio che ci tenta. Il demonio, mamma mia.
Sì, c'è già da 2 anni che è cambiato questa frase qua, non abbandonarsi alla tentazione, invece non ci vuole. Però non viene ancora praticata, come mai?
Non lo so.
Perché nel nuovo lezionario
non lo non lo so, perché sai, queste sono di quelle persone che sono attaccate a quel a quello che hanno imparato quando erano piccoli, così. Ma noi che sappiamo cosa vuol dire? Diciamo, Signore, non ce la si accadere nella tentazione. Ecco. Cambiamo noi. Quando dicono gli altri tutti insieme lo diciamo come dicono loro, ma quando lo diciamo noi cambiamo. Non ci lasciare cadere nella tentazione, ma liberarci dal peccato. Va bene? Preghiamo. E io devo. Come sono contenta che il Signore perdoni a me. E se io ho fatto un torto a una persona, sono contenta che quella persona mi perdoni. È vero o non è vero? Allora perché io non devo perdonare gli altri? Ma dove sta scritto? Siamo tutti suscettibili a sbagliare, tutti. Vedete, questa è la vita eterna, questo è il nostro cattolicesimo, questa è la nostra religione, non altre cose stupide, scusatemi. Perché adesso ci si riempie le parole, ma io sono stata, sento in chiesa, oh, ma che aberrazioni che dicono, ma che cose inventate. Sentite un prete che vi dice quello che vi ho detto io adesso. Li sentite voi? No. E avrebbero il dovere sacrosanto di cominciare da qua. Perché questo è l'ABC della vita cristiana, quello che io ho detto. Ho commentato un po' il Padre nostro, no? E perdona a noi i nostri debiti, come noi li perdoniamo gli altri. Io vado in chiesa sempre, sento le prediche e prego per questi preti, perché i seminari adesso sono stati corrotti anche quelli. Il demonio ha fatto un lavoro perverso. Ha cercato di pervertire i capi, portandoli alla scienza, portandoli a tante idee, e trascurano la realtà delle cose, trascurano la cosa più semplice, trascurano. A me viene a piangere tante volte, sapete? Mi viene veramente da piangere, perché dicono battono l'aria, sti preti, battono l'aria. E non ti dicono quello che è essenziale per vivere la vita cristiana. Mamma, loro dovranno rendere conto a Dio in un modo tremendo. I sacerdoti, perché hanno una grande responsabilità. Grande. E quelli che hanno insegnato loro. Perché io li conosco, sono stato anche, ho parlato con loro. Ma che cosa vi hanno insegnato in seminario? Oh, ma di quelle cose scientifiche, non so, filosofiche, tutto quello che volete, ma non hanno insegnato la verità, che è tanto semplice, tanto facile, perché 2 e 2 fa 4, questa è la verità, è vero o non è vero? Guardate che la Chiesa Cattolica, le verità del Signore non sono difficili, sono facilissime. Sono logiche. Gesù dice, qualunque cosa avrei fatto al minimo dei miei fratelli, l'hai fatta a me. Ma perché non la gridano, non urlano i sacerdoti? Che la base è questa. deve essere buono per non trattare male il prossimo. Io ho bisogno dell'aiuto di Dio, perché sennò i miei nervi saltano. È vero o non è vero? Sì, è vero. A tutti saltano, anche a me, sapete. È perché io prego con tutto il cuore, Signore, per carità, tienimi non la mano, ma anche i piedi sulla testa, le dico sempre. Ma scusatemi.
Lasciano dire, anche se
glielo
diciamo
no,
scusa,
ci prego, prego, Signore, ma lui ha ragione, non si può, ma voi ditelo ai vostre amiche, quando parlate fra di voi parlatene di questo e lasciate stare, e poi pregate per i sacerdoti, pregate tanto per hanno tanto bisogno in questo momento.
Possiamo preparare noi
oh, ma certo, anzi.
E poi anche per questi politici che ci possono operare, che stanno
va bene, i politici, ma lasciamo stare quella. La politica, la sapete questa politica. Guardate, voi cercate di agire secondo la legge di Dio. Perché se voi osservate la legge di Dio, non incorrete in nessun male politico, niente. E pregate per loro, pregate che capiscano, perché credete che il demonio in questo momento sta lavorando, sta cercando di rovinarci tutti.
È vero.
Ma non solo noi italiani, tutto il mondo, perché sa che dovrà essere relegato per 1000 anni, sa che perderà la battaglia, la perderà, sapete, sono sicuro, perché il Signore l'ha detto, sa che sarà relegato per 1000 anni e non ci tormenterà come si tormenta adesso, però adesso cerca di fare tutto il male possibile. Allora noi che cosa dobbiamo contrapporre al male? Il bene, scusi, e il bene è la legge di Dio, il bene è la preghiera, il bene è la Santa Messa, che è la preghiera delle preghiere. Perché là è Gesù che si immola per noi tutte le volte. Non siamo indegni. Anche la persona più buona del mondo va sempre indegna davanti a Dio. Ma là è Gesù, il figlio di Dio, che si immola. Perché la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Quando io vedo... Scusatemi, sapete, ma mi viene proprio da sfogarmi. Trattare la messa come fosse un convegno di saltimbanchi. Guardate, quello che soffro non l'avete idea. La messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Gesù che misticamente muore ancora per noi. Allora, quando Gesù vede un uomo che muore in quella maniera, crocifisso in quella maniera, con le sofferenze, e cosa fai? Batti le mani e gridi, bene, viva! È permesso o no? Io divento verde, guardate, non so. Ma non hanno capito che cos'è la messa. La messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. È Gesù che misticamente muore ancora per noi, per ottenerci un sacco di grazie, per aiutarci ad andare in paradiso, a godere per tutta l'eternità e non soffrire tutta l'eternità, per aiutarci qui. Non si può trattare la messa in quella maniera, non si può.
Gloria, solenne lo fanno seguire.
Cosa ne
Io ho un amico
sì.
che conosco dalla prima elementare.
Sì, dimmi.
Che bestemmia.
Oh, poveretto.
Sei anni fa. Sì. E io tento di fargli capire che non va bene. Sì. E pochi giorni fa si è messo in testa che per lui l'inferno non esiste.
E beh, guarda, tu prega per lui. Guarda, prega per lui. Prega tanto, fai qualche fioretto, sai cosa vuol dire un fioretto? Sì, qualche sacrificio per lui, vedrai. Perché bisogna, ci sono tante persone così, anche senza essere bambini, che dicono io tanto l'inferno non esiste, tanto l'aldilà non esiste. Vogliamo noi. Provate a dirglielo, sei proprio tanto convinto che morto il nostro corpo, è morto tutto. Noi siamo immortali. Noi abbiamo un'anima immortale. Abbiamo il pensiero. Il pensiero non è lo potete misurare il pensiero, non è una cosa materiale. Anche solo quello è spirituale, il pensiero, non è una cosa intellettuale. Perché l'anima nostra è capace di pensare, è capace di volere, non può morire. Una volta che ha avuto principio non avrà fine. Cercate di persuadere, cercate di dire, ma guarda che in ultima analisi non ci credi anche tu. Noi siamo immortali. Morirà il nostro corpo, che non ha nessuna importanza, ma la nostra anima no. E allora che eternità vuoi preparate? Che eternità vuoi preparate? Provate a far ragionare anche qualcuno così. C'è qualcuno che ascolta anche questo ragionamento. E se non pregate, noi abbiamo questa grande risorsa, la preghiera. Noi preghiamo. Quando c'è qualcuno che non crede, quando c'è qualcuno che non capisce, così, preghiamo per lui, preghiamo per lui. Vedete che a un certo momento crolla, perché la grazia di Dio. E poi vi fate dei grandi meriti. Quando compariremo al giudizio di Dio, noi ci siamo dimenticati magari che abbiamo pregato per questo, per quell'altro, per ciò, ma Signore, no, non si dimentica niente. Ci dice, no, guarda, tu hai pregato. Tu in quel momento ti sarà molto perdonato perché molto hai amato. Quando noi preghiamo per qualcuno vuol dire che amiamo. E allora sentiremo queste parole. Molto ti è perdonato perché molto hai amato. Ecco, andate a casa adesso pensando a questa frase. Prima di tutto amiamo il Signore. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E poi amiamo il nostro prossimo come noi stessi. Perché siamo tutti figli dello stesso Padre, tutti destinati al paradiso. Andiamo all'inferno solo se vogliamo, sapete. Siamo tutti destinati alla felicità eterna. E diciamo una preghiera, sempre, sempre. Ma con le vostre parole. Il Padre nostro è la preghiera più bella, perché quella insegnata da Gesù, l'Ave Maria, non ne parliamo tra l'angelo e il cielo. Ma anche con le vostre parole, pregate con le vostre parole. Quando siete avete da scegliere qualcosa, Gesù, guarda, dentro nella vostra mente dite, Gesù aiutami a scegliere giusto, Gesù aiutami a non sbagliare. Quando siete con una persona che è un po' difficile da sopportare, dice, beh, Gesù aiutami a sopportarla, a non arrabbiarmi, a non mancare di carità. Perché, guarda, se tu l'aiuti e aiuti me a sopportare, andiamo meglio, io ti voglio bene e non voglio mica offenderti. Perché se io offendo questa persona qua, offendo te. Capite? E questa è la preghiera, questa è la vita del vero cristiano. Questo parlare con Gesù a tu per tu. Guarda Gesù, adesso devo fare questo lavoro, mi è difficile questo lavoro. Non so bene che cosa scegliere. Me lo fai scegliere tu quello giusto, per favore? Quello che va bene? Guarda, non so che cosa prendi adesso. Aiutami, Gesù. Io, guardate, sono vecchia, sapete, ma vi posso assicurare che quando pregate così, il Signore non viene mai meno. Mai. Quando è difficile da scegliere una cosa, non si sa bene se scegliere così o scegliere colà. Allora io dico, senti Signore, aiutami. Allora vedo, si chiude una porta, si chiude quell'altra, si chiude quell'altra, si resta aperta solo la porta che vuole lui. Allora vado dritta là e dico, e dopo vedo che andava proprio bene.
Ma lei sorrida.
Ma no, tutti. Il Signore non ha preferenze di persona. Ricordatevelo. Il Signore ci ama tutti, è morto per tutti. È morto per lei, è morto per me, è morto per lui, è morto per tutti. Vuol dire che ci ama tutti. Non ha preferenze di persona. Io ho preferito lui. Ecco sì. Io ho preferito lui, difatti io non mi sono sposata perché ho detto no, Signore, voglio essere proprio totalmente tua. Ma perché? Perché lui ha voluto così, perché lui mi ha chiesto così, se no io non l'avrei fatto. Ma non è che sia migliore di altri, no, 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 no. Guardate, pensate questo, fatelo per il Signore e fatelo per il bene della vostra anima, per poterci poi godere tutti insieme in paradiso, tutti quelli che siamo, va bene? Siamo dato a Gesù Cristo.